al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Fratelli e sorelle, il prossimo 1° settembre si celebra in Italia la giornata per la salvaguardia del creato, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. È un appuntamento ormai abituale, importante anche sul piano ecumenico. Quest'anno ci ricorda che non ci può essere pace senza rispetto dell'ambiente. Abbiamo infatti il dovere di consegnare la terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anche esse possano degnamente abitarla e ulteriormente conservarla. Il Signore ci aiuti in questo compito.
La Sacra Scrittura ha uno dei punti focali nell'annuncio della pace, evocata dal termine shalom nella sua realtà articolata. Essa interessa tanto l'esistenza personale quanto quella sociale e giunge a coinvolgere lo stesso rapporto col creato. Benedetto XVI ha segnalato più volte quanti ostacoli incontrino oggi i poveri ad accedere alle risorse ambientali, comprese quelle fondamentali come l'acqua, il cibo e le fonti energetiche. Spesso infatti l'ambiente viene sottoposto a uno sfruttamento così intenso da determinare situazioni di forte degrado che minacciano l'abitabilità della terra per la generazione presente e ancor più per quelle future. È in questo contesto che va letto il richiamo del Papa a una responsabilità ad ampio raggio, al dovere gravissimo di consegnare la terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anch'esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Anelli che ha la parte tecnica, Luciana Fantini e Andrea De Angelis che sono in regia. Fabio Colagrande è al microfono. Abbiamo aperto la trasmissione riascoltando l'appello lanciato durante l'Angelus di domenica 29 agosto da Benedetto XVI, un appello a celebrare assieme ai vescovi italiani la giornata per la salvaguardia del creato che cade proprio oggi, il 1° settembre. E poi vi abbiamo letto alcune righe del messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana, in particolare la Commissione per i Problemi Sociali e il Lavoro e la Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso hanno stilato per questa giornata. La quinta giornata per la salvaguardia del creato che ha come tema custodire il creato per coltivare la pace. Noi per parlare di questo appuntamento abbiamo già in linea Monsignor Angelo Casile, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI. Ben trovato Monsignor Casile, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti, grazie, salute.
Partiamo proprio dal tema di questa giornata, custodire il creato per coltivare la pace, un tema che riecheggia in maniera netta e esplicita a quello del messaggio del Papa per la giornata mondiale della pace del 2010. Ecco, perché questa scelta per la giornata per la salvaguardia del creato?
I nostri vescovi ovviamente accolgono quanto il Santo Padre segnala nella giornata della pace che celebriamo il 1° gennaio e quest'anno ci è sembrato molto bello poter includere nel messaggio per la quinta giornata e approfondire quanto il Papa ci aveva proposto, cioè questo legame profondo che esiste tra il coltivare la pace e la custodia del creato. Preferisco parlare di custodia del creato perché mi sembra bello richiamarci alle prime pagine della Genesi, dove il coltivare e il custodire, invito fatto dal Signore a tutta l'umanità, è inteso come promuovere e proteggere e non solo invece preoccuparsi a non rovinare qualcosa. Quindi l'impegno della Chiesa in Italia è quella di celebrare oggi con grande riconoscenza questo grande dono che il Signore ci ha dato appunto nel creato, che possiamo dire è dono di Dio per la vita di tutti gli uomini.
Ecco, questo è importante, Monsignor Casile. Alla base di questa connessione tra pace, giustizia e custodia della terra e salvaguardia della terra c'è il fatto che il creato è un dono per la vita di tutti gli uomini.
Infatti, a motivare il nostro impegno di credenti per il creato è la passione anzitutto verso l'uomo, quindi una ricerca della solidarietà a livello mondiale, ispirata ai valori della carità, della giustizia, del bene comune, vissuti nella fede e nell'amore di Dio. Per cui la Chiesa esprime la propria responsabilità nei confronti del creato, difendendosi beni importantissimi quali la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appunto destinati a tutti, ma anche nel proteggere l'uomo da se stesso, perché sappiamo, come spesso ci ricorda il Santo Padre e soprattutto ce l'ha ricordato nella Caritas in Veritate, come l'attenzione nei confronti dell'uomo sia fondamentale anche nella custodia del creato, perché se non rispettiamo la persona non rispettiamo infine nemmeno il creato, che è appunto dono per ogni uomo.
La Chiesa dice che l'atteggiamento dell'uomo verso il creato, verso la natura, deve essere un atteggiamento di riconoscenza, di gratitudine a Dio.
Per noi credenti, per ciascuno di noi, guardiamo con questo grande stile di riconoscenza e gratitudine al Signore, guardiamo alla creazione stessa, tutto il creato, perché l'approccio del cristiano è quello che mette Dio, creatore, al primo posto, poi l'uomo come prima creatura e infine il creato come dono di Dio a tutta l'umanità. E nel creato ovviamente tutti gli animali, le piante, la visione del cristiano è quella di un camminare insieme dell'uomo e del creato verso Dio, per cui c'è una profonda alleanza tra l'uomo e il creato appunto in questo cammino verso il Signore.
Ecco, Monsignor Casile, dietro il concetto che il creato è un dono per tutti, un dono di tutti, c'è anche il principio biblico dell'equa distribuzione dei beni, cioè se la natura è di tutti anche i beni della natura devono essere distribuiti in maniera equa.
E qui i nostri vescovi, anche richiamandosi un po' anche al messaggio per la giornata mondiale della pace del 1 gennaio, i nostri vescovi ci ricordano che è un dovere gravissimo consegnare la terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anch'esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla. Quindi c'è una reciprocità tra noi che adesso abbiamo il dono di vivere su questa terra e coloro che la abiteranno, per cui il nostro impegno ha anche questa grande logica di attenzione verso le generazioni future, per cui ogni scelta di oggi la viviamo anche considerando i beni che i figli e i nipoti potranno avere.
Dunque si dice che la pace è minacciata anche da uno sfruttamento senza regole dell'ambiente.
Ovviamente quando viene corrotta quell'alleanza tra l'uomo e l'ambiente, ci rimettono sia l'uomo e sia l'ambiente. Appunto, dicevo prima, il nostro è un camminare insieme, per cui questo cammino deve praticamente accogliere i doni che Dio ci ha dato nella creazione per poter vivere sempre meglio, però senza sfruttare o abusare con spregiudicatezza delle risorse, che non tutte poi sono risorse rinnovabili. Per cui l'impegno nostro di cristiani è quello di favorire la crescita di una cultura attenta all'ambiente, rispettosa della persona, della famiglia, dello sviluppo e crescita anche di una civiltà dell'amore, dove il cristiano è capace di custodire assieme agli altri popoli, alle altre religioni, di custodire con tenerezza il creato. Quindi il nostro impegno in fin dei conti è poi educativo. Richiamiamo all'adozione di nuovi stili di vita, nei quali, per citare Giovanni Paolo II, la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini è finalizzata alla crescita comune, e alla base di questa ricerca si determinano le scelte dei consumi, dei risparmi, degli investimenti.
Come ha ricordato il Papa nell'Angelus del 29 agosto, questo appuntamento, la giornata dedicata alla custodia del creato della Chiesa italiana, va vissuta anche sul piano ecumenico. Cosa significa?
Sì, 5 anni fa, quando il Consiglio Permanente ha scelto la data di questa celebrazione, ha pensato appunto a quella del 1 settembre, che è un giorno caro alla tradizione ecumenica. Non dobbiamo poi dimenticare che la Chiesa italiana ha anche un'altra data, nella seconda domenica di novembre, per celebrare e ringraziare il Signore per i doni della terra. Questa seconda giornata ha più una connotazione agricola, però ugualmente da oltre 60 anni la Chiesa italiana aveva già un'attenzione al creato attraverso questa giornata. Tuttavia si è pensato di festeggiare in maniera propria il 1° settembre, la giornata per la custodia del creato, per quasi dare un inizio di anno sociale con grande solennità. Le diocesi celebrano poi, tenendo conto dei loro calendari, durante un po' tutto il mese di settembre. Però è bello considerare il fatto che veniamo un po' tutti da un periodo di ferie dove abbiamo goduto dei doni del creato. Quindi riprendiamo poi le nostre occupazioni il 1° settembre, ringraziando il Signore per quanto ci ha dato, per questo dono stupendo che è il creato, dove tutti noi viviamo ogni giorno.
Ma anche chi vive in città durante la stagione autunnale, invernale, primaverile, quella che tradizionalmente è quella del lavoro, deve tenere ben presente questo invito che il Papa, che i vescovi italiani ci fanno a una conversione ecologica, a cambiare stile di vita.
Sì, e soprattutto le nostre città ci permettono anche di vivere in maniera attenta, perché anche a partire dalle scelte nei consumi, le scelte anche nell'utilizzo delle risorse energetiche, nel pensare anche a costruire nuove città, nuovi edifici, a partire da un'efficienza energetica degli edifici, a incrementare sempre più la ricerca poi di energie alternative, promozione dell'eolico, del solare e così via. Ovviamente, certo, la città è un luogo che va animato da persone, perché in definitiva le scelte poi sono delle singole persone, per cui spetta sempre alla singola persona interpellata dal Vangelo ad agire anche per la promozione di stili di vita che siano attenti al creato. Le nostre città possono godere di questa attenzione anche a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti, al riuso dell'usato, di abiti dismessi e così via. Ogni piccolo gesto può avere questa attenzione verso l'altro, verso il prossimo e quindi anche verso il creato.
Secondo lei, Monsignor Casile, quanto i cristiani oggi hanno presente che il dovere della custodia del creato è un dovere gravissimo, cioè fa parte in maniera molto profonda e precisa dell'etica cristiana? C'è ancora un po' da fare forse per educare i cristiani anche in questo senso?
Sì, ma l'impegno educativo ricomincia sempre con ogni generazione, con ogni persona che ha il dono di vivere sulla faccia della terra, quindi è un impegno che non finisce mai. È ovvio, come ogni altro ambito della nostra pastorale, anche quello del creato è un ambito sul quale le nostre comunità stanno crescendo, però vedo con grande piacere che le singole diocesi stanno sempre più promuovendo momenti di attenzione, momenti educativi, momenti di accompagnamento, appunto di attenzione verso la custodia del creato. Sono sempre di più quelle diocesi, le comunità anche religiose, che vivono questi momenti di riflessione, ma soprattutto poi vivono la loro quotidianità a partire dalle scelte che vengono fatte.
Ecco, in questo 1° settembre, Monsignor Casile, che invito, che augurio fa ai nostri ascoltatori?
È quello di sentirsi amati dal Signore che ci dona questo bel creato. E allora custodiamo insieme il creato, perché come dice Benedetto XVI, custodendo il creato ci rendiamo conto che il Signore si prende cura di noi.
Grazie Monsignor Casile, buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti, salve.
E abbiamo salutato e ringraziato il direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, l'ufficio proprio che si occupa di questa giornata, la giornata dedicata alla salvaguardia del creato da parte dei vescovi italiani. Ma per questa giornata ha scritto un messaggio anche il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, proprio a sottolineare il valore di dialogo tra le chiese cristiane, già indicato da Papa Benedetto XVI domenica scorsa, che assume questo appuntamento: sviluppare soprattutto in tempi di crisi un modello economico e sociale che dia priorità alla considerazione dell'ambiente piuttosto che ai soli guadagni finanziari, ha scritto il patriarca Bartolomeo, che poi ha invitato in questo momento di crisi economica a considerare anche quei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria. E in questo messaggio Bartolomeo rivolge un pensiero preoccupato alla Grecia: consideriamo cosa potrebbe accadere in paesi che sono pesantemente colpiti dalla crisi economica e dalla povertà come la Grecia. Questi paesi possiedono un'eccezionale ricchezza naturale. Se questi ecosistemi si deteriorano o addirittura scompaiono, se le risorse naturali si esauriscono, se i paesaggi sono danneggiati, se i cambiamenti climatici provocano effetti imprevedibili sul tempo, su quale fondamento si fonderà il futuro finanziario di questi paesi e dell'intero pianeta. Proprio per attualizzare il messaggio dei vescovi italiani e fare degli esempi concreti di quanto sia importante salvaguardare la natura e il creato oggigiorno, anche per consentire uno sviluppo sostenibile a tutti i paesi del globo, siamo in linea con Simone Morandini, che fa parte del gruppo custodia del creato dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali della CEI e collabora con i temi ambientali per i temi ambientali con la Fondazione Lanza di Padova. Professor Morandini, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
È un piacere essere con voi.
La connessione tra salvaguardia dell'ambiente, giustizia e pace è sempre più sottolineata dal Magistero e dal pensiero cattolico, dai vescovi italiani, proprio per questa giornata dedicata al creato. Come si è arrivati a questa consapevolezza? C'è stato un cammino, naturalmente.
Ma sì, direi che soprattutto fino a forse un paio di decenni fa sembrava quasi che la prospettiva fosse rovesciata, addirittura si pensava che in un certo senso la custodia dell'ambiente fosse una specie di lusso delle nazioni più industrializzate, che andava però in qualche misura contro o in competizione con gli interessi invece dei paesi più in via di sviluppo. Adesso si è capito che la situazione è ben diversa, che sviluppo e ambiente, soprattutto inteso come sviluppo integrale, sviluppo della qualità della vita delle persone, ecco, in tal senso sviluppo e ambiente possono procedere soltanto assieme. Non è possibile porre un'alternativa tra i due, ma soltanto un impegno congiunto sui due fronti può portare dei frutti efficaci per la vita dell'umanità.
Professor Morandini, ci sono avvenimenti nella cronaca internazionale di questi mesi che dimostrano l'attualità di questi appelli che arrivano dalla Chiesa?
Ma direi che il caso più eclatante è certamente quello del Pakistan, nel quale le alluvioni di questi giorni stanno devastando la vita delle persone, stanno uccidendo molti, stanno diffondendo malattie. Noi sappiamo che è una zona nella quale le perturbazioni climatiche anche intense sono abituali, fanno parte della struttura climatica della zona. E tuttavia gli esperti ci dicono che mai come quest'anno si è avuta un'intensità così forte di tali perturbazioni. Viene da pensare che effettivamente ci sia un legame con il mutamento climatico in atto, con l'incremento del livello di energia presente in atmosfera che causa un aumento degli eventi estremi in quest'ambito. Questo mi pare l'esempio più clamoroso, più incisivo, ma possono essercene anche altri che forse lasceranno segni in profondità per parecchio tempo. Penso ad esempio alla questione del grave danno, fortunatamente al momento sistemato per quanto riguarda il suo svolgimento, della piattaforma della BP vicino al Golfo del Messico, che ha avuto però già nel tempo in cui è durato, con il petrolio che è stato sversato in mare, impatti estremamente pesanti sugli ecosistemi e sulla vita delle persone, sulla possibilità di lavoro, sull'occupazione, sulla salubrità dell'ambiente di vita di tante popolazioni della zona.
Le catastrofi naturali causate da un'errata manutenzione dell'ambiente, una scarsa attenzione per la salvaguardia del creato, potremmo dire in termini teologici, dimostrano che non è solo una preoccupazione del pensiero cattolico, forse dovrebbe essere anche una preoccupazione di chi si occupa di politica, di economia, perché altrimenti ci sono anche delle gravi conseguenze dal punto di vista materiale, economico.
È una sottolineatura che condivido appieno. Sfortunatamente in questo periodo l'attenzione della comunità politica è polarizzata dalla crisi economica e quindi su questo si concentrano, comprensibilmente anche per certi aspetti, le attenzioni a breve e a lungo periodo di coloro che reggono un po' le sorti dell'umanità. Ma non dovremmo dimenticare che soltanto se siamo in grado di tenere assieme attenzione per l'economia e attenzione per l'ambiente, possiamo costruire uno sviluppo che sia davvero sostenibile, cioè uno sviluppo, una qualità, una forma di vita, diciamo così, capace di durare, di reggere, di garantire vita soddisfacente, una vita buona non solo all'umanità del presente, ma anche alle prossime generazioni.
Un altro aspetto di cui parlano anche i vescovi italiani nel messaggio per la giornata odierna è quello delle risorse naturali. Risorse naturali che adesso sempre di più seguono un flusso che dai paesi poveri va verso i paesi industrializzati, flusso che però crea sfortunatamente disparità, conflitti. È un aspetto su cui concentrare l'attenzione?
Sì, anche perché ci sono situazioni veramente paradossali, nei quali, faccio per dire, vi sono paesi del sud del mondo, penso in particolare all'Africa, che a causa del vincolo del debito estero o in generale della necessità di acquisire valuta, sono costretti a mettere in opera produzioni fortemente esigenti dal punto di vista idrico, quando le stesse popolazioni del luogo si trovano a vivere situazioni di grave penuria da questo punto di vista. Come dire, una sorta di flusso nascosto di acqua che da un paese arido arriva ai nostri paesi più che di per sé sono più dotati in questo senso. Certamente dobbiamo ripensare profondamente il modello di sviluppo, perché c'è una situazione di ingiustizia nascosta per certi aspetti, perché appunto situazioni come quelle che ho appena segnalato non sono evidenti alla nostra opinione pubblica, ma che sono talvolta devastanti per le persone.
Anche le guerre contribuiscono al degrado ambientale?
Non c'è dubbio, almeno in due sensi. Nel senso, da un lato, che ogni guerra ha sempre un suo diretto impatto ambientale. Danneggia l'ambiente, rende spesso inutilizzabili risorse e addirittura aree in alcuni casi. Ma c'è anche un senso, di nuovo, meno evidente, ma non per questo meno reale, di questa prospettiva, nel senso che anche solo la corsa agli armamenti, così esigente in termini di risorse di qualità, costringe a una pressione sugli ecosistemi di cui poi vediamo gli effetti.
Si parla sempre in primo piano del valore della vita, la tutela della vita, la tutela dell'ambiente, della natura, a che punto sta, a che posto sta?
Credo piuttosto che il problema sia di comprendere che ci sono valori, ci sono esigenze etiche che sono intrinsecamente connesse l'una con l'altra. Cioè, oggi la stessa difesa della vita umana, non può essere perseguita in modo efficace se non prestiamo contemporaneamente un'attenzione efficace, appunto, un'attenzione produttiva anche dal punto di vista politico alle tematiche ambientali. Voglio dire, la prospettiva è davvero quella di Noè, insomma, non ci si salva da soli sull'arca, ma ci si salva soltanto assieme con l'intero mondo della vita.
Professor Morandini, un altro tema che è strettamente collegato alla salvaguardia dell'ambiente oggigiorno è quello circa gli effetti dei mutamenti climatici, che sono tra l'altro spesso al centro di un grande dibattito, spesso acceso nel mondo scientifico. Quanto si collega questo tema a quello più teologico, pastorale della salvaguardia del creato?
Si collega in modo chiaro ed evidente. Se ne accorgono anche coloro che per un certo periodo hanno ritenuto che la rilevanza di questa prospettiva fosse molto ridotta, ma in realtà comprendiamo oggi, è un dato che l'intera comunità scientifica condivide, che l'impatto del mutamento climatico sulla vita e sulla salute delle persone può essere devastante se non ci si confronta in modo tempestivo ed incisivo con esso. Effetti diretti, l'alluvione del Pakistan che citavamo prima è certamente uno di questi casi, ed effetti più nascosti, sottili, di lungo periodo, nei quali è una graduale alterazione delle condizioni di vita, delle condizioni dell'ambiente planetario, che va a impattare in modo comunque pesante sulle possibilità di vita delle persone, sulla salute, sulla mortalità.
Grazie professor Morandini per essere stato con noi, buona giornata.
Arrivederci.
E con l'intervento di Simone Morandini, membro del gruppo Custodia del Creato, dell'Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI e collaboratore per i temi ambientali della Fondazione Lanza di Padova, chiudiamo la trasmissione di oggi che abbiamo dedicato all'odierna giornata dedicata al creato, alla salvaguardia del creato, giornata voluta dai Vescovi Italiani. Siamo giunti alla quinta edizione dedicata proprio al tema custodire il creato per coltivare la pace. Grazie anche a Monsignor Casile che è stato con noi. Da Fabio Colagrande ancora l'augurio di una buona giornata all'ascolto di 105 Life.